Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Buon mercoledì pomeriggio, quasi paradiso, Radio Tor Italia, Maria Pellino, Maria.
Buon pomeriggio a tutti, ciao Pietro, ciao.
Grazie come sempre Maria per essere qui e per condividere con me il mercoledì pomeriggio invece di trovarti da altre parti, che ne so, a goderti il sole su una spiaggia deserta, che ne so.
Magari, con questo freddo che proprio non è...
Allora,
no, ci sono sempre, c'è cioccolato e pasticcini, oggi cioccolata calda, va?
Va bene, perché fa un po' freddino. Allora, riscaldiamo i nostri cuori oggi con un giovanissimo cantante, musicista, insomma cantautore, ossia Davide De Luca. Ciao Davide.
Ciao, Davide. Ciao Pietro e ciao Maria, ciao.
Allora, Davide, grazie di logicamente di condividere con noi e partiamo subito dal legame, no? Con le proprie radici. Quanto contano le tue radici nel tuo percorso artistico?
Guarda, le mie radici contano tantissimo. Ti dico che cerco sempre di inserire parte della mia terra, no? All'interno dei miei brani. Tant'è vero che nell'ultimo video del brano appena uscito ho scelto proprio di fare delle riprese nel mio paese e poi spostarci anche verso le spiagge magnifiche di San Foca, Torre dell'Orso. Sono comunque zone molto vicine a dove vivo. Il talento è sempre presente
sì.
All'interno della mia musica.
Sì. Ed è una bella presenza. Effettivamente è una bella presenza.
Direi, ci trasferiamo tutti.
Senti, ma per uno come te che ha vinto il premio Little Tony, no? Voglio sapere se effettivamente per scrivere una bella canzone bisogna avere questa spada trafitta nel cuore.
Guarda, veramente è stata una bella soddisfazione, sì. Credo che sia importante più che altro essere onesti nel momento in cui si scrive, no? Quindi la gente riconosce molto spesso l'onestà all'interno dei brani. Se tu stai raccontando una storia che ti riguarda personalmente, riesci ad avvertirla questa cosa. Quindi io punto sempre sull'essere onesto con gli altri, ma soprattutto con me stesso. Questa è la chiave, secondo me.
Certo. Prego,
Maria. Cosa sono le cose che ti ispirano maggiormente?
La mia vita, la vita normale che svolgo tutti i giorni, quello che mi succede, le emozioni che mi riguardano. Mi ispiro veramente alla normalità, che è una cosa che succede ormai raramente, visto che, sai, no, con questi nuovi generi si tende molto a autocelebrarsi, a parlare di soldi, a parlare, a fingere di essere qualcuno che in realtà non si è, quindi... cerco un po' di tornare a quello che era la musica negli anni 70-80, in cui, no, c'erano cantautori come Grande Pino Daniele o Fabio Concato, che comunque parlavano di cose semplici. Credo che la semplicità sia la cosa più apprezzata e la cosa in cui la gente si riconosce.
Certo.
Sì, io parlerei, guarda, di autenticità. Mi sento autentico su quelle cose che dici.
Sì,
esatto.
È vero. Senti, quanto conta anche il silenzio nel tuo processo creativo?
Il silenzio serve per recuperare le forze sicuramente. Infatti prima di far uscire un brano prendo almeno 3-4 mesi per decidere innanzitutto quale veste voglio avere, no? Quale veste voglio ricoprire all'interno del nuovo brano. Infatti un consiglio che magari che mi sento di dare a chi sceglie di fare musica è di non far uscire subito dei brani solo perché si ha voglia di farsi conoscere, ma di riflettere abbastanza, no, su, prima di far uscire qualcosa che ci riguarda, che sia inerente lo stile, che sia inerente la propria personalità.
Ma quindi tu, scusami, visto che mi dici questa cosa, parliamo di compromessi. Ti faccio sempre logicamente un esempio veramente azzardato. Vieni invitato a un festival importante, però dovrai cantare una canzone che non ti rappresenta. Accetti o non accetti?
Questa è una bella domanda. Guarda, ci sono delle occasioni che capitano magari solo una volta nella vita, quindi molto spesso il compromesso va trovato. Inutile prendersi in giro, perché poi la musica è un mondo difficile, quindi all'inizio bisogna sempre scendere a compromessi. Poi man mano che tu acquisti una certa notorietà puoi permetterti di rischiare in un certo senso, no? Però all'inizio i compromessi purtroppo vanno vanno sempre fatti.
Ok,
certo, questo è certo. Quello che penso.
Sì, prego Maria.
Sì, l'onestà è la migliore cosa. No, volevo sapere, quando scrivi appunto un brano, cosa scrivi? Prima il testo o prima la musica? Cioè il testo poetico o prima la musica?
Generalmente mi lascio ispirare dalla musica, tendo sempre a esplorare un po' quello che più mi interessa armonicamente, che sia al pianoforte o che sia sulla mia chitarra. Poi sì, in base al tipo di musica, lo stile della canzone, molto spesso il testo viene da sé. Non ti nascondo che dopo aver scritto magari la musica, scrivo delle parole a caso che poi in realtà dopo riesco a collegare fra loro e che scopro che in realtà possono avere un senso. Quindi sì, io trovo abbastanza complicato cominciare dalla melodia, perché anche cominciando dalla melodia comunque in testa ho sempre un ritmo o comunque un certo tipo di sonorità.
Eh sì, ma infatti le tue sonorità, a parte che diciamo che tu lo dimostra anche insomma il tuo ultimo singolo, che è, appunto abbiamo, lo diciamo, è una reinterpretazione italiana insomma di una canzone danese, insomma, e quindi che è veramente un brano intenso, commovente, quindi bellissimo assolutamente. Però voglio sugli altri aspetti, tu hai un taglio molto internazionale rispetto al tuo mood di fare musica.
Sì, cerco sempre di ispirarmi a quelle musiche che vengono in realtà d'oltreoceano, no? In particolare credo che il mio obiettivo, ma più che un obiettivo in realtà è una cosa che a me piace fare, ossia quello di portare la musica R&B a solo in Italia, che è una cosa che manca tanto secondo me, e che è un elemento che fatica davvero tanto ad emergere qui. Ti ho parlato di Pino Daniele prima perché per me è una delle poche personalità che sono riuscite a portare questa musica qui in Italia e a farla arrivare a picchi altissimi, no?
Sì,
quindi credo ci voglia molto coraggio, passione, per connettere queste culture. Sì. E quello che sto cercando di fare e che continuerò a fare perché mi interessa.
Certo, Maria.
Sì. Ecco, riguardo a questo brano, appunto, raccontaci appunto l'evoluzione di come, ecco, qualche aneddoto.
Sì, guarda, è stata una storia abbastanza interessante in realtà, perché succede che lo scorso anno, nel febbraio 2022, mi arriva un messaggio da parte della mia prof di canto, Michela Lombardi. Lei insegnava al conservatorio Tito Schipa, di Norota, di Monopoli, dove mi sono laureato. E lei mi proponeva proprio di partecipare a questo progetto che aveva a che fare con questa canzone danese. Lì mi disse proprio che c'era questa signora danese, Murvetta Inn, che era alla ricerca di un cantante che potesse reinterpretare questa canzone danese, però in lingua italiana, proprio perché lei era innamorata dell'Italia, della nostra lingua. Quindi ovviamente io ho accettato, perché si trattava di anche collaborare con personalità non italiane, no? E fino a quel momento avevo sempre lavorato con produttori italiani, quindi lavorare con gente proveniente da altri paesi, in questo caso la Danimarca, era un'avventura nuova. Infatti è stata una bellissima esperienza lavorare anche con Soren Bungard, produttore danese che in realtà ha uno studio qui in Italia, quindi
in
è stato
Toscana.
Anche sì, esattamente, sì, in Toscana. Quindi insomma registrare, immersi nella natura, conoscere tante persone, conoscere soprattutto Murvette, che con cui abbiamo stretto un legame bellissimo, e abbiamo seguito l'evoluzione di questo brano insieme. Quindi questa è un po' la storia del brano.
Bellissimo. Senti, siamo...
volevo solo ringraziare la mia prof di canto, perché comunque la parte del testo è stato tradotto da lei, no? Quindi lei ha contribuito sicuramente allo sviluppo del brano, insieme anche a Filippo Pupito, che è un altro produttore che ha collaborato alla stesura del brano.
Altro grandissimo artista, polistrumentista, infatti veramente come Michela Lombardi, insomma, che la professoressa di canto jazz. Senti, ma ritornando un po' al tuo modo di fare, di scrivere canzoni, eccetera, ecco, di solito è più un approccio di cuore o molto più razionale, nel senso che tu, ecco, se devi scrivere una canzone, la scrivi di getto oppure stai lì a rimuginare, quindi è più un discorso razionale.
Oh, guarda, dipende perché capita, molto spesso si parte da una linea melodica che si ha in testa, no? Oppure un giro di accordi, come ti dicevo. E quindi inizialmente capita di cominciare a scrivere un brano totalmente a caso, però capita che il brano si scrive quasi da solo, però arriva sempre un momento all'interno di un brano in cui tu devi capire come evolvere la situazione, no? Quindi succede sempre che inizialmente c'è l'ispirazione, però poi bisogna metterci la testa e capire come rendere ancora più interessante il brano, che in realtà credo sia anche l'elemento più interessante, no? Perché ci si diverte a capire quali tipi di colore inserire all'interno di un brano. Quindi
Certo,
sicuramente intervengono entrambi i fattori.
certo. Sì. Senti, visto che siamo arrivati alla fine di questa nostra breve ma intensa chiacchierata, adesso noi il brano Amo quelle cose lo facciamo ascoltare, però la dedica, e poi se vuoi aggiungere qualcos'altro rispetto anche a progetti futuri, la dedica la lasciamo a te. Vogliamo sapere a chi o cosa vuoi dedicare Amo quelle cose, e in più se ci sono altri progetti paralleli.
Guarda, io dedico questo brano a Mourvette perché lei veramente ci ha messo il cuore in questo progetto. Poi, peraltro, Mourvette in realtà lei viene da tutt'altro tipo di lavoro, quindi si è lanciata in questa sfida all'interno della musica, cominciando a conoscere persone nuove, fidandosi soprattutto di me, perché noi non ci conoscevamo. Ed è riuscita a realizzare il suo sogno, perché poi questo brano lei lo conosce dagli anni Ottanta e aveva questo sogno insomma, di proporlo in chiave moderna da tantissimo tempo. Quindi lo dedico a lei perché è veramente una grande persona a cui voglio davvero molto bene.
E c'è qualcosa che
E per
vorresti
il, sì,
svelare qualche
per quanto
progetto
riguarda
parallelo? Vuoi svelare?
Sì, per quanto riguarda i prossimi progetti, sto già lavorando al prossimo singolo che si chiama Amsterdam, perché io attualmente vivo ad Amsterdam, non sono lì nel Salento, però sono qui per studio. Si chiama Amsterdam, uscirà probabilmente a marzo. Stiamo già lavorando al brano con Filippo Bubbico, che è anche il produttore di Paradise, l'altro brano pubblicato lo scorso anno. Quindi sì, tante cose in ballo e si spera di uscire nel 2023 con il primo EP. Questo è l'obiettivo.
Benissimo, allora
Bene,
ci ascoltiamo, Amo quelle cose e ringraziamo di cuore a Davide, ripeto, Davide De Luca. Grazie Davide.
bene. Grazie
Ringrazio
Davide.
tantissimo, grazie, un abbraccio.
Ciao Davide.
Con me, e non sarò mai stanco di sognare ancora con te. stai con me ed ogni attimo con te è speciale. Quando sei con me amo le cose che fai con me e non sarò mai stanco di sognare ancora con te. No, no, amo le notti che stai con me ed ogni attimo con te è speciale. Sembra un déjà vu con te, ma che cosa vuoi da me se vuoi? Io non mi sveglio più, amo le cose che fai con me, non sarò mai stanco di sognare ancora con te. Oh yeah, oh yeah, amo le notti che stai con me e ogni attimo con te speciale.
Radio Tor è sempre con te, unica, magica, ritmica.
Proseguiamo sempre sulla strada del paradiso, quindi quasi paradiso, Radio Tor Italia, e continuiamo con un altro momento di condivisione. Lui è, insomma, anche lui, insomma, un artista veramente giovane, ma proprio che ha questo sguardo che va oltre sempre un po' la siepe di Leopardi. Lui è Marcello Ubertone, ma in effetti tutti lo conoscono come Ubertone, giusto Marcello?
Allora, è tutto giusto tranne il fatto che sono giovane.
Ma come non comunque, ma guarda che
comunque no, rispetto Marcello, ai miei colleghi esordienti, no, Marcello, questo è il mio primo disco, io ho 40 anni, quindi insomma,
Marcello, guarda che io ho i capelli io ho i capelli bianchi, quindi tu sei giovanissimo, scusa,
anche qualcuno, anche qualcuno.
Essere giovani sempre dentro, non ti preoccupare, gli anni non contano.
Senti,
va bene, ma infatti sono anch'io convinto di questo, però, guarda, per questo che ho fatto il mio primo disco a 40 anni.
Però tu hai 40 anni, allora questo io direi, allora partiamo proprio da questo aspetto, scusami, ma avresti preferito fare l'artista negli anni 70?
Ma no, non necessariamente, anche se ci sono tantissimi artisti che hanno cominciato in quel periodo lì, se non addirittura negli anni 60, che sono tra i miei idoli, insomma, partendo da De André, Guccini. Sì.
Certo, assolutamente. E invece voglio sapere, ecco, il tuo approccio all'arte, ritieni che sia più un approccio di cuore o razionale?
Allora, io direi di cuore, anche se ormai, diciamo che per me è una sorta di artigianato quotidiano quello della scrittura di canzoni, nel senso che per quanto io abbia appena fatto adesso appunto la mia prima pubblicazione, chiamiamola ufficiale, io scrivo canzoni da quando avevo 17 anni e lo faccio quotidianamente, quindi è una specie di, come posso dire, anche di momento di connessione con me stesso, che passa a volte attraverso i sentimenti, a volte attraverso la razionalità, però insomma è un dialogo continuo.
Certo, prego Maria.
Quindi ecco, cosa ti ispira maggiormente? Che attrae, diciamo, la tua ispirazione?
Ma in realtà sono ispirato dalla vita, nel senso che mi viene da citare Gogol dicendo il mio mestiere è vivere la vita, quella cosa lì che è diventato quasi un proverbio, ma era la frase di una canzone, dice una cosa vera secondo me sui cantautori, nel senso che nel momento in cui c'è un periodo particolarmente intenso e pieno di esperienze, poi queste esperienze te le ritrovi un po' senza quasi accorgertene dentro le canzoni, e le rivedi rivedi questo collegamento dopo, come quando, non so, hai appena fatto un sogno e ti rendi conto che dentro quel sogno ci sono tante delle esperienze che hai vissuto di recente. Quindi la vita come prima cosa, e poi ascolto tantissima musica, e devo dire che una fonte di ispirazione per me importante è il cinema. Io sono un grande appassionato di cinema e mi rendo conto che dopo aver visto dei film particolarmente belli o che mi lasciano qualcosa, o che hanno a volte anche delle colonne sonore belle, ma soprattutto proprio perdermi dentro delle narrazioni, delle avventure, questa cosa vedo che mi ispira molto.
Senti, no, una cosa, aspetta, scusami, sì, Pietro, sì, una cosa, sì, che oltre a scrivere sui quaderni post-it e tovaglioli, che i tovaglioli sono mitici, dove altro hai scritto i tuoi pensieri, le tue canzoni?
Allora, io non sono uno che compra tante cose, non sono un malato di shopping, ma ho una certa compulsione per l'acquisto di quaderni, nel senso che cioè per me non c'è niente di più bello di un quaderno bianco, perché secondo me è proprio un simbolo della libertà espressiva, cioè pensare che su quel supporto si possa materializzare qualcosa che prima non c'era, è una cosa che mi piace tantissimo. Quindi ho un numero di quaderni che secondo me è spropositato ed è esagerato per quello che poi scriverò, però è vero che poi mi trovo a scrivere su qualsiasi cosa mi passi sotto mano, non negherò talvolta persino la carta igienica.
Che bello.
Ultimamente ho utilizzato anche il computer per scrivere canzoni, però è una cosa che spoetizza un po' questo processo, che per me è sempre un po' mistico, anche se non sono un credente, e quindi tendo a utilizzare comunque la penna. In realtà poi spesso la canzone la scrivo cantando, nel senso che prendo la chitarra, quello che esce lo ripeto fino al punto in cui sono arrivato, e poi a volte metto giù le cose quando la canzone è a metà, probabilmente. E mi aiuto moltissimo in realtà anche con il telefono, perché ho un processo continuo di scrittura di melodie anche. Quindi utilizzo il finto inglese, posso trovarmi in treno da qualsiasi parte, un po' come il discorso dei tovaglioli, e mi appunto centinaia di melodie. Ho un sacco di telefoni vecchi di cui ho rotto lo schermo, ma li ho tenuti perché sono degli archivi di canzoni.
Certo. Senti, ma
che bello.
Voglio sapere da te, nel 1999, no, in Kentucky, quando tu stavi svolgendo questo anno di studio all'estero e quindi hai iniziato a scrivere canzoni, ma che cosa è accaduto di così magico che ti ha aperto le porte rispetto alla scrittura di canzoni?
Ma dirò una cosa che può sembrare un po' triste forse, ma non lo è, vista in prospettiva. Nel senso che lì per lì è stata l'alienazione, la solitudine. Cioè io comunque sono sempre stato una persona un po' cogitabonda, un po' introspettiva, e in questo senso c'è anche un lato oscuro dell'essere introspettivi, nel senso che a volte uno si trova in momenti di scoramento, e quell'andare in America era stata una reazione a un momento di scoramento. E lì per lì non è stato migliorativo per me essere in un posto totalmente diverso, senza padroneggiare perfettamente la lingua, senza amici, e soprattutto catapultato in un luogo dove non esisteva nemmeno, non so, una piazza, per esempio, come ero abituato nella mia città. Lì c'era semplicemente la mia casa fotocopiata per chilometri, come possiamo vedere, non so, i film tipo American Beauty. Quindi non era il massimo lì per lì, però mi sono portato dietro la chitarra, e devo dire che in quel momento lì la chitarra è diventata la mia confidente principale, ed è cominciato quel dialogo con me stesso di cui parlavo prima, ed è stato, non voglio usare frasi roboanti come mi ha salvato la vita, però sicuramente è una è un salvagente importante, secondo me. Cioè, è qualcosa che poi ho iniziato a fare anche per gli altri, ma l'inizio è stato fondamentale per me stesso.
Sì, 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 assolutamente. Quindi, vedi, la catarsi della musica. Prego, Maria.
Ecco, no, dicevo, la scrittura, comunque l'arte, quindi secondo te possono salvare, salvare da se stessi?
Sicuramente, sicuramente. Io in realtà devo dire che anche questo aspetto qua è ambivalente, nel senso che i miei eroi, soprattutto di quel periodo lì, sono della scena grunge di Seattle, e in realtà pochissimi si sono salvati, forse anche perché in quel periodo la musica era in qualche modo anche legata culturalmente alla droga, alle droghe pesanti, e anche perché probabilmente certe persone che avevano una tendenza alla depressione sono state in qualche modo attirate da questo genere musicale. Però mi viene in mente la frase di Nick Hornby nel libro Alta Fedeltà, che dice: ero triste perché ascoltavo la musica pop, o ascoltavo la, cioè, anzi il contrario.
Contrario,
ascoltavo la musica pop perché ero triste, o ero triste perché ascoltavo la musica pop. Questo discorso quasi col grunge diventa ancora più importante, anche se non è il genere che sto facendo principalmente io adesso, ma credo che possa valere con tutta l'arte. Sì. L'arte ti mette in contatto con la parte più profonda di te, e la parte più profonda di te è in grado di salvarti ed è in grado di affossarti.
Senti, ma c'è qualcosa in te, scusami, che ecco, che tu, andando a fondo appunto di te stesso, che ti ha spaventato comunque, ti ha dato la spinta per essere diverso, comunque per reagire?
Sicuramente sì. Diciamo che appunto io sono una persona spesso inquieta, e secondo me la possibilità di parlare in maniera estremamente sincera, che è questo quello che ti permette di fare la scrittura di canzoni, è fondamentale per avere per non reprimere i sentimenti, per avere comunque sempre un panorama cioè per non chiudere gli occhi di fronte a quello che ci passa dentro. E anche devo dire, è estremamente consolatorio, perché magari uno ha una giornata e alla fine di questa giornata ne fa un racconto, anche se in musica, e alla fine questa cosa qua ribalta totalmente la cosa, perché alla fine sei contento non di aver vissuto quell'esperienza magari non bella, ma di averne fatto qualcosa di buono.
Certo, certo, assolutamente.
Senti, adesso siamo andati un po' in una direzione.
No,
non voglio sembrare un pesantone.
Assolutamente. Ma anzi, rispetto al qui abbiamo, diciamo, come se avessimo fatto questo viaggio interiore, parlando invece di, ecco, di forma rivoluzionaria della musica per smuovere le coscienze. Ecco, tu ci credi, visto che viviamo in un mondo in cui prevale la violenza, prevale l'odio, pensi che la musica possa agire, no? Nel cambiare un po' le coscienze degli altri, insomma, e far cambiare questo mondo in meglio?
Allora, qui sarebbe criminale rispondere di no, secondo me. Quindi di sicuro, perché secondo me comunque qualsiasi operazione artistica nasce da un ragionamento e spinge al ragionamento, anche magari in maniera semplicemente imitativa. Voglio dire, un ragazzino che ascolta dei rapper che comunque fanno della lingua un mezzo espressivo importante, e ne colgono le potenzialità, semplicemente imitando il suo idolo, finisce per utilizzare la lingua e quindi anche il ragionamento in maniera importante, e credo che questo alla fine possa cambiare il mondo in bene. Io personalmente non sono non sono uno che fa musica politica, certo, in senso stretto, certo, però penso che anche semplicemente l'educazione al pensiero critico sia alla base di tutti, sì, i cambiamenti nella società in senso positivo.
È vero, è verissimo, bisogna dare il proprio contributo in questo senso, proprio per questa, per ampliare il proprio modo di vedere le cose, assolutamente. Senti, sì, vai Maria, prego.
Sì, no, infatti, diciamo, a testimonianza di questo tuo pensiero che hai espresso ora, io penso che l'album che tuo, sì, che hai prodotto è proprio la prova tangibile di quello che hai detto. Non so se
mi sono molto piacere.
Sì, sì.
E quindi ben venga, ecco, mi piace questa cosa. Piace.
Sì, no? Grazie. È vero, grazie. Io l'ho ascoltato, devo essere sincero, io ho avuto la fortuna di ascoltarlo perché l'ufficio stampa me l'ha mandato in anticipo, quindi complimenti, perché le canzoni veramente, grazie, sono delle bellissime ballate, introspettive, insomma, poi. Ma c'è tutto, c'è veramente, c'è tutto quello che riguarda, vedi, tutti gli elementi di cui abbiamo parlato ci sono tutti, perché ci sei tu, c'è veramente un Bertone, insomma, sotto tutti i punti di vista, veramente.
Mi fa davvero piacere quello che, sì, stai dicendo, grazie davvero.
Sì, senti, ma noi alla fine, logicamente, siamo in radio, alla fine di questa nostra chiacchierata adesso faremo ascoltare un brano, no, tratto dal tuo album, e il brano, diciamo un po', io veramente ho scelto Se io non fossi me, però se tu hai un'altra idea, per me puoi...
No, mi sembra una scelta interessante. Io sono affezionato a tutte le canzoni, sì, che ho scritto, sì, e quindi se tu hai scelto quella lì, sono contento che il vostro programma venga fuori questa.
E allora, prima di abbracciarti e di salutarti, se vuoi aggiungere qualcosa in più sul tuo album e poi fai una dedica rispetto a qualcosa o qualcuno su Se io non fossi me.
Ok, allora, rispetto al mio album, niente, posso dire che si può trovare su Spotify,
sì,
intanto,
sì,
quindi insomma invito a chi fosse curioso a approfondire, a darci un'occhiata, e è il frutto di, come dire, di un percorso lungo di scrittura di canzoni, ed è una prima selezione, ma andrò avanti, quindi non sarà il solo che pubblicherò.
Anche perché una nave è come se fosse la nave di Teseo, insomma, quindi giustamente deve per forza continuare questo viaggio, no?
Esatto. La nave di Teseo, nel senso che tempo fa, quando era nella mia mente, era composto da tutte altre canzoni, e poi, come quella nave lì, i pezzi sono cambiati, ma la nave si chiama sempre nella stessa maniera. E invece la dedica che voglio fare, ma la faccio a chi avrà questa curiosità di ascoltare, perché comunque non mi dimentico, anche se, come dicevo, è un dialogo con me stesso, che alla fine è importante che la musica arrivi da chi la scrive a chi l'ascolta, che ci sia un canale aperto di comunicazione, quindi nella speranza di aprire effettivamente questo canale, dedico all'ascoltatore, chiunque gli sia o quella sia.
Sì, ma non abbiamo, è vero, non abbiamo detto il nome dell'album, è vero, abbiamo nominato, abbiamo
detto... è vero.
Vero, il nome dell'album, che logicamente è un nome particolare, il titolo è Meconio, se non mi sbaglio.
Esatto, è un nome strano,
però bellissimo, bellissimo.
Se volete spiego per chi, sì, non conoscesse, sì, questa parola, che cos'è il meconio. Il meconio in pratica è la prima deiezione, la prima cacca, diciamocelo pure, che ogni uomo fa nella sua vita,
sì.
E niente, mi sembrava un nome divertente per esprimere comunque quello che è la mia prima produzione concreta, in un certo senso, e anche una certa urgenza espressiva.
Certo, ecco. Certo, sì, no, anzi, ma è bello che ci sia anche questo lato ironico, Marcello, è veramente bello.
Ma poi originale. Questo...
Sì, sì.
Grazie mille.
No. E allora, noi ci ascoltiamo, oltre a Meconio, tutto l'album, in questo caso però ci ascoltiamo solo un brano dell'album Meconio, Se io non fossi me, Marcello Ubertone, però tutti lo possono trovare sulle varie piattaforme scrivendo Ubertone. Grazie Marcello!
Grazie, Marcello.
Grazie mille a voi, grazie davvero.
Se io non fossi me, che cosa sarei mai? Magari, chissà, il tuo accendino. E aspetterei che tu accendessi una Marlboro Light soltanto per venirti più vicino. Se io non fossi me, ma invece sono proprio io, e allora che cos'è che posso fare? Sperare che il tuo sguardo possa incrociare il mio, però sarei comunque in alto mare. Se io non fossi me, che cosa sarei mai? Magari sarei il tuo motorino. Ti porterei nei posti segreti più nascosti, sentendo il tuo calore sul sellino. Se io non fossi me, ma invece sono proprio io, e allora che cos'è che posso fare? Se io ti dico ciao, magari tu mi dici addio, ma certo vale la pena di rischiare. Cosa sarei mai? Magari sarei il tuo cappuccino. Così tu mi berresti adagio e io morirei in quel bacio e si compirebbe il mio destino. Se io non fossi me, ma invece sono proprio io, e allora che cos'è che posso fare? Ti porgo il mio accendino, poi ti porto il motorino a bere un cappuccino in riva al mare.
Radio Thor, e state attenti ai fulmini, potreste restare fulminati dalla musica.
Non è il tuo sorriso che scioglie la neve, non sono i tuoi abbracci quando fuori piove, non è la scintilla che accende il tuo sguardo nel dirmi tesoro, nel dirmi bastardo. Mi piace tua sorella, è quella la sola ragione per cui io sto ancora con te. Mi piace tua sorella, ma quella non vuole parlarmi e non riesco a capire perché. Sei sempre allegra, così piena di gioia. Lei che ogni due giorni cade in paranoia. E a detta di tutti sei pure più bella. Ma che ci posso fare se mi piace tua sorella, è quella la sola per cui io sto ancora con te. Mi piace tua sorella, ma quella non vuole parlarmi e non riesco a capire perché. Potresti parlarle e dirle che al mondo uno stronzo più grande non c'è. E non vuole uscire con me. Mi piace tua sorella, ma quella non vuole parlarmi. Potresti spiegarmi perché?
sommes le trio Sora avec Angèle Le Gaza au violoncelle, Clémence de Forceville au violon et moi-même Pauline Chenet au piano. Sora, c'est un prénom amérindien féminin qui signifie en quatre lettres l'oiseau qui chante en prenant son envol.
Nous allons enregistrer cette année l'intégrale des trios de Beethoven. Notre triple album paraîtra en octobre 2020 à l'occasion du 250e anniversaire de la naissance de Beethoven. Beethoven, il y a le mythe évidemment que tout le monde connaît, le grand génie, le compositeur devenu sourd, torturé, qui a eu une vie douloureuse. Il y a aussi un aspect de Beethoven dont on parle au moins, c'est le jeune homme impulsif, hypersensible, qui tombait amoureux tous les deux jours, qui avait aussi énormément d'humour et qui jouait avec les codes. Et ça, c'est un aspect de sa musique qu'on veut vraiment mettre en valeur et sur lequel on a beaucoup travaillé. C'est une musique que nous, on trouve incroyablement audacieuse et moderne, même de nos jours. C'est ce que nous, on veut transmettre à notre public.
Nous espérons vous faire aimer Beethoven autant qu'il nous passionne.
Nel 1986 ho scritto questa canzone per uno straordinario festival di Sanremo vinto da Eros Ramazzotti che cantava "E ci sei adesso tu". C'era Arbore con clarinetto, Marcella, Toto Cutugno, Zucchero, Mango, c'erano tutti. Io devo ringraziare Anna Oxa che ha trasformato questo brano in un successo planetario. Io che scambio l'alba contro monte e mi sveglio tardi nei motel, sbadiglio sopra un cappuccino e pago il conto, il mio destino è tutto un attimo. Io che firmo il nome come viene, dormo spesso accanto al finestrino, mi trucco il viso che ho deciso e vivo il tempo più vicino, è tutto un attimo. La mia vita è questa qua e un'altra dentro non ci sta. Questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo se ci penso la sento tesa l'anima. La mia vita siete solo voi, siete voi, solo voi. Voi, solo voi. Io che scambio amore fino in fondo, solo nei momenti miei con te, immaginando che un bambino vivo il tempo più vicino, è tutto un attimo. La mia vita è questa qua, e un'altra dentro non ci sta. Questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo se ci penso, se sento tesa l'anima, la mia vita siete solo voi, siete voi. Oh, yeah.
chica chica poppa tutta. C'è da spostare una macchina?
Ah, ancora che è questo qua?
C'è da spostare una macchina?
Io l'ho già sentito.
Disc jockey! C'è da spostare una macchina! Venga fuori qualcuno che da solo non ce la posso farcela! E basta, e basta, e basta!
Va più il diesel, è elettrica.
È un diesel!
No, è elettrica! Adesso da qui al 35 e poi il diesel basta.
C'è da spostare la macchina di prima! Vuole
sì.
Venire qualcuno a darmi una mano oppure no? Che siamo qua tutti a ballare, io sono fuori a lavorare! C'è da spostarla e basta!
Ecco, c'è da spostare la macchina elettrica!
La vogliamo la spostarla o no? E basta! Con la macchina quanto mi mette l'ala! Con la macchina all'alto mi mette l'acqua!
Dateci una mano a questo povero ragazzo, conosciamo suo papà!
Qua, quella macchina quando mi metterà là! È un diesel!
È un diesel elettrico!
È un diesel!
Ma che diesel, adesso c'è elettrico! Il diesel costa troppo! Con quello che costa! Non si usa più, capito? Oh, che c'è la colonnina! Cioè, non c'è la... Dov'è la colonnina? Quella colonnina di qua, devi metterla là, qua non si vede! Vengo via con l'elettrica, cosa faccio? Ci attacco il rasoio, ci attacco.
C'è da spostare la macchina di prima!
Ecco.
La vogliamo capire?
Dai.
Che io sono fuori che cerco di spostarla! E da sola non ce la fatta!
Per forza.
E basta!
C'ha ragione lui, dategli una mano, no? Sono venuto qui per ballare e c'è uno che grida.
Con la macchina al quarto mi metto l'ala. Con la macchina all'alto mi metto l'acqua. Qua. Con la macchina al quarto mi metto l'ala.
È un diesel.
No, elettrico. Detto che è elettrica. No, è no, lì ibrida, vabbè, ma è elettrica. È elettrica. Questa macchina qui è... elettrica! Come elettrica? È elettrica! Letterariamente!
Con la macchina quanto mi metto l'ala!
E non ce ne se ne libera,
con
no?
Con la macchina all'alto mi metto l'acqua!
Dove la metto?
Qua.
Ah, ecco, sì, la mettiamo qua!
Con la macchina quanto mi metto l'ala!
Sì, lei però si calmi!
Disc jockey! Vuoi venire fuori te?
Beh, vai fuori dagli armadi.
Ma non vieni fuori te!
No, non posso, c'ho qui gente.
Ma tu hai un piacere.
Non posso, sto lavorando.
Cerca di venire fuori tu.
Vabbè, mando lì un mio rappresentante.
Porca miseria, sta attento!
Ecco, se era elettrica bastava togliere la spina e si fermava.